Buongiorno, sono Luca Manenti e vi parlerò di Guglielmo Oberdan. Chi è Guglielmo Oberdan? È un triestino nato nel 1858 da padre italiano e madre slovena, da cui prende il cognome, che in seguito italianizzerà eliminando la K finale, quindi da Oberdank a Oberdan. Lui ha una formazione scientifica. Infatti frequenta e termina la Civica Scuola Reale Superiore di Trieste, ma la formazione della sua coscienza, per usare una terminologia adoperata da un suo biografo, si compie sui testi classici della letteratura italiana appartenenti al canone risorgimentale, vale a dire Carducci, Leopardi, Guerrazzi, Manzoni, Giuseppe Mazzini. È studente per un certo periodo a Vienna, al Politecnico, e però viene chiamato presto ad adempiere ai suoi obblighi di leva, anzi anticipatamente. Siamo nel 1878, data dello svolgimento del congresso di Berlino, che affida in amministrazione all'Austria la Bosnia-Erzegovina. Quindi Vienna invia ad occupare il territorio il 22esimo reggimento di fanteria Weber, che è costituito soprattutto da sudditi delle province meridionali dell'impero, tra cui molti triestini e tra cui lo stesso Oberdan. Oberdan però rifiuta di indossare la casacca militare austriaca e decide di disertare. Parte quindi per la penisola italiana con due amici, riparando prima nelle Marche, ad Ancona, e poi nella capitale, a Roma, entrando nel circuito del patriottismo repubblicano e irredentista. È proprio facendo affidamento su questo circuito che Oberdan riesce a sopravvivere, ricevendo anche alcuni sussidi. Personaggio importante in questo contesto è Aurelio Salmona, triestino anch'egli, massone, che svolge il ruolo di stenografo al Parlamento italiano e da ponte tra i transfughi da Trieste e dall'Istria e gli ambienti del patriottici della capitale italiana. Allora, in questo ambiente Oberdan si mette velocemente in evidenza, prende parte a vari sodalizi studenteschi e democratici, frequenta manifestazioni commemorative, a volte anche parlandovi, a favore, in ricordo soprattutto, delle camicie rosse. Quindi la sua orientamento politico, diciamo così, è di sinistra, ma attenzione che l'irredentismo del periodo era sì inizialmente vicino alle posizioni della sinistra democratica garibaldina, ma non guardava in maniera rispettosa al trono d'Italia, perché è considerato comunque l'icona della nazione. Il 1882 è un anno famoso, annus horribilis, questa locuzione continuamente ripetuta dagli storici, dall'irredentismo, perché prima di tutto perché muore uno dei punti di riferimento essenziale del patriottismo socialisteggiante, e cioè Giuseppe Garibaldi, iniziando l'eroe di due mondi, e Oberdan entra nel comitato incaricato di organizzare la partecipazione dei giuliani al funerale di Garibaldi, e arriva a sfilare di fronte all'ambasciata austro-ungarica con il drappo di Trieste di stato a lutto. Quindi, come dire, una presa di posizione eclatante e netta. Perché l'annus horribilis dell'irredentismo? Perché oltre alla morte di Garibaldi, nel 1882 avviene anche la stipula della triplice alleanza, cioè un patto militare che lega Italia, Germania e Austria. Quindi il nemico odiato di coloro che avevano partecipato al Risorgimento, ecco che è diventato l'alleato del Regno d'Italia. Oberdan decide che è il caso di agire. Ora, avviene un fatto a Trieste nell'agosto di quell'anno, ossia un fatto di sangue durante una sfilata di alcuni reparti di veterani che marciavano in onore dell'arciduca Carlo Ludovico, scoppia un ordigno esplosivo che provoca la morte di due persone, tra cui un ragazzo di 15 anni e molti feriti. Il colpevole non è mai stato individuato, sebbene alcuni indizi contenuti in documenti e a quanto pare anche nei carteggi dello stesso Oberland farebbero propendere per l'ipotesi che sia stato lui stesso l'artefice, uno degli artefici del gesto. A prescindere da ciò, egli è ricordato per un altro tentativo di omicidio, e in questo caso ad alti livelli, ossia l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Quindi Oberdan si procura due bombe all'Orsini. Orsini è il nome di un patriota italiano che nel 1858 aveva provato ad assassinare l'imperatore francese Napoleone III con delle bombe congegnate per essere particolarmente micidiali, perché sparavano delle schegge letali per chiunque si trovasse nei paraggi, ed è proprio questo il tipo di arma che Oberdan intende utilizzare per i suoi scopi. Quindi, accompagnato da un amico istriano, parte dall'Italia, fa tappa a Udine a metà mese, ma a causa di alcune delazioni i due vengono individuati e Oberdan arrestato a Ronchi. Condotto nelle carceri di Monfalcone e infine trasportato a Trieste. All'inizio tenta di eludere le domande fornendo delle false generalità, ma durante gli interrogatori poi confessa chi era, che cosa era venuto a fare, senza però denunciare nessun'altra persona, senza coinvolgere nessun complice. L'atteggiamento del giovane durante il dibattimento nel tribunale è, potremmo definirlo, autolesionista. Risponde in maniera sprezzante alle domande degli avvocati. Si inalbera, è come se facesse di tutto per cercare la sentenza di morte piuttosto che per tentare di scagionarsi. Tanto è vero che la madre chiede, vedendosela rifiutata, grazia all'imperatore contro la volontà del figlio, che reputa questo gesto umiliante per la sua persona. Ci sono anche diverse personalità importanti della cultura, della letteratura, che si mobilitano in suo favore prima che avvenga la sentenza di morte. Victor Hugo e su tutti Giosuè Carducci, che scrive un memorabile articolo per il giornale Don Chisciotte, dove definisce Oberdan martire della religione della patria, utilizzando un lessico attinto direttamente dal cristianesimo. Oberdan dunque viene impiccato il 20 dicembre del 1882, la data entra di prepotenza nel calendario patriottico, in specifico irredentista. Muore la figura storica di Guglielmo Oberdan, però nasce a quel punto la figura leggendaria, mitica, di Guglielmo Oberdan, che avrà una vita abbastanza lunga di fronte a sé. I primi a farne di lui un mito, a farne di lui una persona memorabile, sono gli appartenenti all'irredentismo repubblicano intransigente, cioè coloro che partecipano ai circoli, alle cooperative sociali, alle società clandestine, operaie, e quindi lui diventa quasi da subito un'icona. Gli si dedica anche un famoso inno patriottico, l'inno a Oberdan, che insomma è stato anche recentemente cantato. E nelle slide che avete di fianco avete il link dove procurarvi questa canzone, dove potete ascoltare questa canzone. Un'icona che diciamo, si irrobustisce, diventa ancora più brillante, durante la fase della prima guerra mondiale, scoppiata nel 1914. L'Italia vi entra un anno dopo, nel 1915. I Triestini e i Giuliani che decidono di espatriare, di superare il confine italo-austriaco, recarsi in Italia, arruolarsi nell'esercito italiano per combattere contro l'impero austriaco di cui erano sudditi, ecco, vedono sicuramente in Oberdan un modello, il proprio modello. Ancora ad accrescere la fama della figura leggendaria di Oberdan è Gabriele D'Annunzio, poeta a quel tempo e tuttora, diciamo, celeberrimo, un uomo di grande fama, poeta e soldato impegnato, che detta una lapide per la casa di Ronchi nella quale il giovane era stato acciuffato. E poi viene il fascismo. Il fascismo che cosa fa? Trasforma l'immagine di Oberdan. Se fino a quel momento tutto sommato l'iconografia e la pubblicistica avevano veicolato l'immagine di un ragazzo giovane inerme, ecco che insomma, questo profilo non si addice alla marzialità del regime fascista, che invece lo trasforma in una figura di guerriero di grande potenza e di grande prestanza, in linea con quella che è la filosofia militarista del regime mussoliniano. E ciò lo si può dedurre in maniera diretta, osservando la statua che viene collocata nel sacrario dedicato ad Oberdan negli anni 30, che viene inaugurata negli anni 30, quando al posto della caserma grande nel cui cortile era avvenuta l'impiccagione, sorge questo sacrario di cui mantiene della vecchia caserma soltanto l'anticella e la cella del prigioniero. Oberdan, però, la fortuna di Oberdan non termina qua, prosegue durante la Resistenza. Quindi guardate come malleabile, diciamo così, questa figura. Da mito fascista a punto di riferimento antifascista. Perché? Perché alcune squadre di combattenti si rifanno al mito di Oberdan in chiave antitedesca. Lui che aveva tentato di uccidere l'imperatore austriaco, quindi austriaco di lingua tedesca, ecco che viene rifunzionalizzato nelle mani dei resistenti. E infine, ultimissima appendice, possiamo dire, di questo mito, che dopo pian piano si affievolisce, avviene durante le proteste da parte dei patrioti filo italiani, triestini, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale manifestano per il ritorno dell'Italia. Scusate, il ritorno di Trieste all'Italia, cosa che avverrà nel 1954 col Memorandum di Londra. Ebbene, anche in quel contesto la figura di Oberdan torna buona, diciamo così, e la sua immagine viene recata nelle piazze. Ora, al giovane Triestino sono stati dedicati libri, opuscoli, strenne, volumi, poesie, e anche molta della toponomastica della penisola ne accrebbe la notorietà. Ancora oggi ci sono vie, piazze, larghi dedicati a Guglielmo Oberdan, anche se questa narrazione, diciamo così, laudativa, apologetica, esaltatrice, negli ultimi decenni sembra aver perso un po' di smalto e di attrattiva. Grazie.